Remo Bodei, buongiorno.
Buongiorno.
Bentornato qui nel posto delle parole per raccontare, anticipare meglio alcuni degli argomenti che faranno parte della sua lezione magistrale al Festival Filosofia di Modena, che quest'anno raccoglie la testimonianza di una parola importante. La testimonianza di questa parola è ereditare. E in questo verbo all'infinito, dove ci dobbiamo trovare per forza di cose tutti quanti impegnati, il suo tempo al Festival di Filosofia lo dedicherà tra l'altro a un incontro molto importante, già dal titolo, I paradossi del tempo. Ecco, è un argomento molto importante questo, per cui già la parola paradosso ci porta in una condizione forse anche di dubbio rispetto a quello del tempo e soprattutto il tempo storico che stiamo vivendo, Remo Bodei.
Ma il termine paradosso non vuol dire assurdità, vuol dire qualcosa che va contro la doxa, cioè con l'opinione dominante. E siccome noi abbiamo del tempo una idea che è caduta nel senso comune, ma che deriva da Aristotele, dalla fisica di Aristotele, secondo cui il tempo è simile a una retta sulla quale scorre un punto inesteso, che sarebbe il presente, simile a un punto geometrico, che avanzando a velocità costante separa il passato che ci sta alle spalle dal futuro che viene rosicato. Ecco, mettere in dubbio tutti questi elementi, che il tempo sia una retta, che il presente sia un punto inesteso, che avanzi a velocità costante, che si vada dal passato verso il futuro, è una specie di tempesta mentale, di brainstorming che uso per mettere in dubbio non l'utilità di questo modello del tempo di cui noi ci serviamo, il tempo cronologico, ma il fatto che esistono a grappolo tante forme di tempo e che quindi bisogna pensare che ci siano dei modi alternativi che possono servire a farci capire di volta in volta che cos'è il tempo. Ad esempio, uno prenderebbe per pazzo Sant'Agostino che dice che non ci muoviamo mai dal presente, cioè che il passato esiste soltanto come ricordo nel presente, il futuro esiste soltanto come anticipazione sempre nel presente, per cui ci sono tre tipi di presente: il presente del passato, il presente del presente che è la percezione e il presente del futuro che è l'attesa o la speranza. Oppure noi pensiamo che esiste soltanto una retta, un tempo, ma ad esempio alcuni filosofi hanno mostrato come il tempo interno a un sogno, che può durare alcuni minuti, all'interno del sogno può esserci invece una serie di vicende che durano, che so io, decenni. Oppure ancora che se il tempo veramente l'attimo da atomo fosse indivisibile e puntuale, non si capirebbe come si svolge il tempo, nel senso che ci sarebbe una serie di punti geometrici inestesi, 0 più 0 da 0. O ancora, è l'ultimo tra i tanti, cos'è l'eternità? Noi pensiamo che l'eternità sia un tempo lunghissimo, mentre invece già da Plotino o da Severino Boezio l'eternità non è altro che una specie di pienezza di vita, contrapposta a un tempo invece che scorre, a un'emorragia di vita che va via. E quindi mostrare questi modelli è come smontare un giocattolo per vedere come è fatto il tempo all'interno. E questo entra anche nel rapporto tra l'eredità e le generazioni, perché noi non possiamo pensare che il tempo sia semplicemente uno scorrere che si trascina via tutto. C'è qualcosa che permane o è degno in qualche modo di permanere, l'educazione eventualmente lo trasmette, o è degno di essere dimenticato. Quindi entra in questo panorama anche questo rapporto tra la memoria e l'oblio.
Professor Bodei, io mi legherei alla parola ancora paradosso, parola che spesse volte noi utilizziamo nel nostro linguaggio corrente in un'accezione profondamente diversa dal suo significato etimologico, a cui lei giustamente faceva riferimento all'inizio di questa conversazione. Prenderei la parola paradosso e la parola, per esempio, eternità, quando lei diceva che l'eternità può essere proprio la pienezza del tempo, no? E quindi questa pienezza del tempo ha un valore molto importante, riferendomi, per per esempio, quanto lei diceva, citando Sant'Agostino, del presente del passato, del presente in questo momento che è anche il presente del futuro. Ecco, qual è secondo lei il paradosso maggiore che noi viviamo pensando a questa pienezza del tempo, che noi non possiamo e forse non vogliamo per alcuni aspetti fare questa esperienza vera di visione e di vissuto del tempo?
Il problema nostro, come del resto in tutte le altre epoche, ma nella nostra in particolare, è quello di separare le tre dimensioni del tempo e di preferirne una escludendo le altre. Cioè, noi viviamo sostanzialmente nel presente, schiacciati nel presente, con una specie di oblio del passato, anche perché c'è una memoria oggettiva, banche dati, uno col telefonino può sapere tutto quello che altrimenti dovrebbe imparare a memoria, e c'è una desertificazione del futuro perché c'è un'incertezza, e quindi noi abbiamo perso la possibilità di avere questa pienezza di vita che consiste, come dicevano gli antichi, in una specie di srotolamento di una gomena, cioè di questa specie di corda che lega le navi all'arrivo, alla partenza, a delle bitte, a dei punti fermi in un porto. Ecco, questa immagine della gomena è interessante sia perché la vita piena, il pieno godimento del tempo dovrebbe essere come uno srotolarsi di questa corda, una specie di armonizzazione tra il passato, il presente e il futuro, cioè dovrebbe essere un presente pieno che ha la memoria del passato e nello stesso tempo per poter andare avanti senza essere bloccati dalla tradizione. Ha bisogno anche dell'oblio, cioè di avere uno stacco rispetto al futuro. Ma la gomena è interessante perché implica anche che dopo aver navigato nella vita ogni tanto ci si fermi, ci si attracchi a un punto fermo che è il punto della riflessione, del pensiero. Cioè il pensiero è una specie di interruzione del flusso che dà al tempo un valore interno, come succede nella musica. Cioè la musica dura 3 minuti, ad esempio un pezzo pianistico, però il tempo interno non è scandito dall'orologio, è scandito dal ritmo della musica. E così il fermarsi a riflettere, questo è il paradosso, non vuol dire estrarsi dal tempo, uscire fuori dal tempo, ma dentro questo tempo ricreare questa connessione tra presente, passato e futuro, che è l'unica che ci dà un'impressione di vivere con pienezza, non un presente puntuale che fugge continuamente, ma un presente, per così dire, innervato, un triplice presente in senso agostiniano.
E in questo argomento entra necessariamente, professor Bodei, il senso generazionale, no? Del tempo, cioè dire lo scorrere della nostra vita, la generazione. Lei l'ha raccontato molto bene, per esempio, nel libro uscito, credo, 2 anni fa, Generazioni, dall'edizione La Terza, no? Ogni generazione necessariamente condivide un destino del proprio tempo, no? E in questa condivisione del destino prende dal passato quella che noi consideriamo la tradizione, che non è una bomboniera a cui ogni tanto togliamo un po' di polvere, ma è un qualche cosa che ha una relazione molto plurale. In questo recuperare il passato ci proiettiamo nel futuro. Ecco, anche in questo proiettarci nel futuro attraverso le generazioni stiamo vivendo e si vive necessariamente il senso del paradosso temporale.
Certamente, perché ciascuno di noi fa parte di una catena di generazioni e quindi è connesso addirittura a un passato immemorabile della nostra specie e ancora più indietro a quello degli ominidi oppure di tutti gli esseri viventi, dai piccoli animali che erano i mammiferi all'inizio fino a noi. E quindi abbiamo una connessione paradossale di tipo biologico, anche perché il nostro corpo è fatto di elementi che esistono un po' dappertutto, cioè il nostro sangue contiene del ferro, il nostro corpo è fatto per il 70% di acqua, abbiamo magnesio, abbiamo tutto, quindi noi ereditiamo non soltanto diciamo, gli esseri viventi, ma anche gli esseri inanimati, cioè tutte le particelle che inizialmente formavano l'universo, e già questa è una generazione ed è una tradizione pesante. Poi c'è il fatto storico che gli uomini, diversamente dagli altri animali, sono quelli che hanno un mutamento piuttosto rapido, che hanno delle civiltà che si sono diversificate, e quindi il paradosso, per esempio, consiste nel fatto che un'unica umanità è articolata non si può dire razze, ma insomma in gruppi che hanno non soltanto fisicamente ma anche culturalmente delle differenze enormi, e che ci sono civiltà che si sono incontrate dopo centinaia o decine di migliaia di anni, e che ora hanno difficoltà a parlarsi, perché insomma uno che deve parlare con un giapponese, di capire o leggere con 48.500 ideogrammi, diciamo, fa un po' di fatica. E quindi l'eredità è anche quella che si riceve dal passato sulla base della lingua, sulla base delle istituzioni, perché ciascuno di noi nasce senza volerlo e saperlo in un determinato luogo e tempo, e a tappe forzate deve impadronirsi di parte di questa tradizione. Questa tradizione non è univoca, è una tradizione complessa, frastagliata, spesso contraddittoria, e quindi la capacità di ciascuno di orientarsi nel mondo dipende proprio da questa abilità nel situarsi, ma non ricevendo una tradizione passivamente. Noi abbiamo messo ereditare come verbo per dargli il carattere dinamico e rivolto al futuro, perché spesso, anche se ingiustamente, il termine tradizione è un termine che spesso coincide con le radici, ma le radici ce l'hanno gli alberi, non le persone.
Il verbo ereditare è un verbo importante. Se noi per esempio prendiamo questo verbo, professor Bodei, e associamo questo verbo a una qualsiasi delle immagini di questi uomini migranti che attraversano l'Europa, ma non solo attraversano l'Europa, attraversano le nostre vite. Ecco, lei che dal suo punto di vista della filosofia, vedendo queste immagini e pensando ai legami sociali che sempre di più si indeboliscono tra ne parlava poco fa, tra le varie generazioni, no? Se noi pensiamo a questi legami generazionali sempre più flebili, e dall'altra parte abbiamo queste generazioni plurali che ci vengono incontro, ci attraversano, per alcuni ci conquistano. Ecco, in che modo noi possiamo ereditare questo presente per portarlo verso il futuro?
Intanto c'è un problema di età, nel senso che mentre in Europa la popolazione invecchia, per esempio nell'Africa subsahariana, ma anche in Algeria, il 75% degli abitanti a meno di 25 anni, quindi con l'emigrazione ci sarà un travaso, diciamo, di giovinezza per certi aspetti, ma ci saranno anche dei problemi che sono legati al mettere insieme civiltà, appunto, come dicevo prima, restate a lungo estranee o addirittura nemiche, e trovare, è un grande compito storico, cioè non possiamo sottrarci. Sarà difficile bloccare queste migrazioni, perché dipendono anche da conflitti innescati dai paesi dell'Occidente, ma comunque sono problemi di bomba demografica, cioè l'aumento della popolazione vertiginoso che si avrà in Africa, in Asia, in Cina, dopo che è stato tolto il divieto di avere più di un figlio, ci sarà un'espansione, così in India continua. In Africa dovrebbe aumentare in maniera vertiginosa, quindi il problema sarà la creazione di una nuova civiltà in cui non c'è più soltanto una tradizione di gente che appartiene a ceppi comuni. D'altra parte noi in Italia non siamo nemmeno in Germania, ma quello che pensasse Hitler, ma soprattutto in Italia non siamo una popolazione etnicamente compatta, probabilmente soltanto l'Islanda o la Corea del Nord hanno diciamo una certa compattezza di discendenza, ma noi abbiamo avuto i cartaginesi, i vandali, gli arabi in Sicilia, i longobardi, siamo un crogiolo di forme di etnia e quindi ci sono voluti secoli a assorbirlo. Il Medioevo è stato tutto un tentativo di passare dal mondo di romano che già era misto. Il povero Caracalla aveva dato la cittadinanza a tutti gli abitanti liberi dell'impero, il che pone un problema di arretratezza anche rispetto a noi, cioè che noi siamo ancora divisi all'interno dell'Unione Europea tra varie forme di diritto, di nazionalità, di sensibilità. Quindi già noi facciamo fatica a stare insieme in queste 28 nazioni dell'Unione Europea, faremmo ancora più fatica a stare dentro con siriani, afghani, ghanesi, eccetera, e questo presuppone un processo che non sarà semplice, sarà probabilmente pieno di conflitti, ma su cui bisognerà attrezzarsi perché è inevitabile.
Perché è inevitabile, bisogna attrezzarsi, e attrezzarsi dal punto di vista culturale credo che sia una necessità, anche un impegno, una testimonianza, un valore e un lavorio, è un lavorio quotidiano, no? Nel portare avanti.
La scuola è importante in questo, la scuola dovrebbe essere questo fattore di integrazione in cui, senza rinunciare ai valori nostri, non è che l'Occidente è soltanto stato violenza, colonialismo, l'Occidente è anche libertà personale e anche dignità della donna, per esempio, e quindi si scontrerà anche su questo, perché c'è una certa paura a pensare con la propria testa, ci sono forme di radicalismo, non soltanto islamista, ma basta pensare ai cattolici durante il conflitto nell'Irlanda del Nord contro l'Inghilterra, eccetera. Quindi ci sono forme di radicalismo che in qualche modo bisognerà rendere, diciamo, tagliargli le unghie e rendere i loro valori compatibili con i nostri. Cioè, in fondo la democrazia è questa, è il fatto che esista uno spazio comune in cui nessuno impone con la forza o con l'astuzia le proprie visioni. E quindi ci sono delle forme di violenza più o meno camuffata anche da noi, cioè quando la maggioranza si impone sulle opposizioni, per esempio in termini politici, senza lasciare il loro spazio. È un processo lungo. Gramsci diceva che viviamo in tempi di ferro e di fuoco, e questi sono stati gli anni, diciamo, della prima metà del nostro secolo sostanzialmente, ma anche dopo non si scherza, e quindi di fronte a questi problemi è inutile stracciarsi le vesti, è inutile piangere sul passato e idealizzarlo come una specie di età dell'oro. Il problema è anche che tutto va ripensato in maniera nuova, e questo sarà uno sforzo in cui non è che bisogna fare un referendum tra ottimisti e pessimisti, bisogna semplicemente agire in modo tale che si riducano i danni e possibilmente da questa specie di crogiolo venga fuori una nuova forma di civiltà.
Ecco,
ci vorranno decenni o secoli.
Una nuova forma di civiltà, e noi dobbiamo essere presenti, consci di questo passaggio straordinario nel quale in questi destini incrociati di sguardi che non sono solamente persone, ma sono testimonianze, sono culture, lingue. Lei mi viene in mente un libro che ha scritto alcuni anni fa, Destini personali, l'età della colonizzazione delle coscienze, quando poco fa raccontava per l'appunto di questa situazione che stiamo vivendo, mi è venuto proprio in mente quello che lei raccontava in questa colonizzazione delle coscienze. Ecco, oggi temiamo un po' di essere colonizzati dal punto di vista della coscienza, perché ogni individuo che incontriamo necessariamente rappresenta, oltre che la sua eredità biologica, anche la sua eredità culturale, la lingua, le istituzioni, tutto quello che si porta presso, tutto quello che si porta dentro. Ecco, perché tutto questo ci fa così paura? È per il numero alto di persone che ci viene incontro, o perché è questo nuovo, questa paura di essere colonizzati?
Ma la paura di essere colonizzati nel vecchio senso non funziona, cioè il vecchio senso era l'Europa, il fardello dell'uomo bianco che andava a colonizzare i negri, come si diceva, a portargli la civiltà. Noi abbiamo paura piuttosto di una specie di regressione, di una specie di invasione barbarica, cioè di popolazioni generalmente, il che non è vero affatto, meno coltivate delle nostre, più rozze, eccetera. E questo problema quindi diventa per noi di toglierci intanto queste paure generalizzate che vengono spesso usate a scopo di politica interna, e in secondo luogo appunto attraverso l'istruzione, attraverso delle forme di integrazione. Io uso questo termine ben sapendo che è difficile, perché l'alternativa è l'assimilazione, rendere gli altri simili a noi, che non va bene, tutto perché gli altri non vorrebbero e i nostri sforzi sarebbero inutili. L'altra alternativa è la ghettizzazione, cioè mettere delle persone, come succede nelle Chinatowns americane, dove i vecchi non sanno nemmeno l'inglese, o come succede probabilmente anche da noi a Prato o a Milano. E quindi tra l'assimilazione e l'esclusione c'è soltanto questa integrazione, cioè che siamo tutti e due, noi e gli altri, in condizione di trovare delle piattaforme, dei punti di minimi perlomeno di consenso, e da lì ripartire. I sociologi hanno un termine un po' complicato che si chiama adiaforizzazione, dal greco rendere meno importanti o addirittura nulle le differenze. E quindi per esempio anche in questioni relative ai vestiti su cui si insiste, il velo o non velo, cioè trovare come hanno fatto in Francia, senza che questo sia un modello, di mettere al bando tutte le forme troppo vistose, che possono essere crocifissi enormi, delle kepà elaborate, eccetera, di trovare dei modi che non diciamo urtino la sensibilità degli altri. Ma questo è un piccolo esempio, ci sono dei problemi molto più grossi, cioè evidentemente nelle nostre civiltà le mutilazioni sessuali femminili non possono essere accettate. Ma per esempio le madri somale dicono che se queste le loro figlie, le ragazze non sono così, nessuno dei loro conterranei le sposa, e quindi siamo in una situazione di stallo. Ci vorrà del tempo per rendere indifferente il fatto che una cosa, diciamo non in questo caso, ma delle cose compatibili vengano, cioè che uno porti i suoi abiti etnici, insomma alla fine non ce ne importa niente, anche se dà fastidio per esempio a molti che ci sia, come il vecchio Dante. Dante diceva sempre la confusione delle persone principio fu del mal della città, e lo diceva per gli abitanti di Aguglione e di Signa, che sono a poche decine di chilometri da Firenze. Ora figuriamoci che differenza c'è anche linguistica tra uno che viene dall'Afghanistan e un italiano o uno spagnolo, cioè non ci si capisce. D'altra parte la storia ci ha dato esempi di convivenza, prima ricordavo l'impero romano, ma anche gli arabi per esempio in Spagna o in Sicilia erano relativamente tolleranti. Baghdad aveva la Casa della Sapienza nel IX secolo, in cui si traducevano tutti in arabo tutti i testi greci di filosofia, di medicina, di matematica, di astronomia, che poi sono stati salvati da loro e sono passati attraverso traduzioni latine fatte a Toledo nel XI-XII secolo. Dopo Cristo naturalmente sono entrate nel nostro circuito sanguigno culturale. Quindi i problemi di convivenza si possono trovare. La convivenza non è altro che la possibilità appunto di lasciare a ciascuno delle proprie identità, purché queste identità non siano esclusive e non vadano contro quelle che noi riteniamo sostanzialmente disdicevoli o offensive.
Ricordiamo ai nostri ascoltatori, I paradossi del tempo sarà la lezione magistrale tra gli altri appuntamenti del Festival Filosofia di Modena per Remo Bodei, che noi ringraziamo del tempo che ci ha dedicato per la nostra trasmissione Il posto delle parole. Grazie ancora, professor Bodei.
Grazie a lei e agli ascoltatori.
Buongiorno.